Quarantenati. Quarantenati.
Appuntamento radiofonico per parlare dello stato d'emergenza in cui viviamo, raccontare la propria quotidianità stravolta e discutere di quello che sta succedendo.
Un modo per abbattere la distanza, per uscire dalla quarantena sociale.
In diretta streaming su Radio Eustachio.
Fatalità, l'attacco è stato fatto nella notte del 14 maggio, notte nella quale, 73 anni fa, nasceva lo Stato illegittimo di Israele. Stato fondato sulla pelle dei palestinesi, sui morti, sugli stupri, sull'espulsione e lo sfratto delle famiglie palestinesi dalle loro terre. Il regime sionista, dopo questa notte, sembra quasi volerci ricordare che oggi come allora è rimasto e sarà sempre uno Stato illegittimo e terrorista. Quello che Salvini e i suoi disgustosi seguaci definiscono uno Stato democratico è uno Stato terrorista che vive da 140 anni sul sangue dei nostri fratelli e delle nostre sorelle palestinesi. Coloro che auspicano ancora il ritorno del Duce vogliono spiegare a noi cos'è uno Stato democratico. Dove siete oggi, difensori della democrazia e della pace? Dove sei oggi, signor Salvini? Mi chiedo se esistono vittime di serie A e vittime di serie B, o se gli esseri umani, gli innocenti che vengono uccisi ogni giorno, sono uno strumento politico per una viscida e schifosa propaganda. E quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti voi per essere qui oggi a combattere per la libertà, per la giustizia, per la verità. La verità che i media nazionali e internazionali continuano a nascondere, a smentire, a manipolare, cercando di renderla una questione religiosa, chiamandola jihad islamica, quando invece è solo ed esclusivamente una questione politica, una questione di umanità. Cercano di intimorirci, di spaventarci, di metterci a tacere. Ma noi siamo qui oggi, saremo qui ogni volta che cercheranno di reprimere il popolo palestinese, per ricordargli che la Palestina vive e vivrà per sempre.
Viva la Palestina!
Viva la Palestina! Lunga vita al popolo palestinese! Palestina libera!
E buonasera a chi ci ascolta in diretta, siamo tornati con una puntata di Squarantenati, Squarantenati. Dopo la puntata con le voci dal presidio in Piazza Bra per la Colombia, questo che avete sentito era un audio da Piazza Bra di 2 settimane fa, quando è stato un presidio per la Palestina contro l'ennesima operazione da parte dello Stato di Israele contro il popolo palestinese, e abbiamo voluto organizzare una puntata per approfondire un po' la questione, parlarne anche con chi è sceso in piazza per sentire un po' le ragioni, le motivazioni anche di altri presidi che sono stati fatti nei giorni seguenti e qualche giorno fa. E niente, quindi questa è la puntata. Se volete mandarci delle domande, volete anche interagire con chi è qua in studio, ricordiamo sempre l'indirizzo mail e se no anche il form sul sito di Radio Eustachio.
Per inviare mail bisogna scrivere a eustachio@posta.indivia.net.
تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني نشوف الكوفيه البيضه والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما انا هشاه ديت العرب الثاني بخص غزه الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شادي يا منصور والحطه هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية
من هيك لبسنا الكوفية
لأنها وطنية
Allora, io sono Mariam, l'organizzatrice del presidio a Verona di venerdì 14 maggio. Dal 13 maggio sono cominciati i presidi nelle varie città italiane. È partita a Milano giovedì 13, a Verona c'è stato venerdì 14 e a seguire ci sono state poi tutte le città sabato 15. Questo perché per l'ennesima volta Israele ha deciso di proseguire con la sua campagna di occupazione militare nel quartiere di Sheikh Jarrah, e per cui a causa di questa occupazione militare ci sono anche stati diversi bombardamenti, c'è stata la resistenza da parte di Hamas che ha deciso di rispondere dalla striscia di Gaza, e quindi ci sono stati degli attacchi sempre più forti e più continui in quei giorni. La decisione di scendere in piazza è stata anche soprattutto per la questione mediatica da parte dei vari giornali, dei media nazionali ma anche internazionale, e soprattutto del silenzio da parte della comunità internazionale, come se non fosse importante quello che stava accadendo. Ma oltre a questo, oltre a non dare le informazioni, se venivano date anche in maniera scorretta, perché erano sempre di parte, da parte ovviamente degli oppressori e non degli oppressi. E, i risultati, diciamo che c'è stato un buon primo passo, perché anche come si vede da alcune testate di La Repubblica, è passato da parlare di terrorismo da parte di Hamas a spiegare che in realtà Israele sta procedendo con la sua campagna di occupazione, e infatti c'è proprio il titolo di questi ultimi giorni che dice: lo scopo di Israele è arrivare a uno stato senza palestinesi. Quindi sicuramente questi presidi, queste manifestazioni, c'è stato anche il corteo a Bologna dalla Torre degli Asinelli a Piazza dell'Unità, sono serviti a qualcosa a fare questo primo passo e sicuramente a smuovere qualcosa dentro alle persone, a dare una corretta informazione di quello che stava accadendo, a svegliare la coscienza delle persone, perché non è stato solo in Italia, è stata una cosa comunque anche a livello europeo, è stato tutto un movimento, ma non solo, anche in tanti altri paesi arabi come in Tunisia, Algeria, Marocco. E per cui diciamo che è una soddisfazione perché qualcosa si è riuscito a cambiare nell'arco di 2 settimane, perché alla fine sono passate solamente 2 settimane. L'intenzione non è quella di fermarsi a questi presidi, ma di continuare finché non ci sarà una vera risoluzione che non sia di parte, una risoluzione corretta, perché ci sono stati diversi tentativi negli anni. Diciamo che la più importante è stata quella, l'accordo di Oslo, che poi non è stato rispettato perché comunque vedeva Israele sempre, insomma, con più favorevole nei confronti del regime sionista piuttosto che nei confronti dei palestinesi, e quindi ecco, questo è stato un primo passo. Lascerei a Giulio la parola per parlare magari un po' del contesto storico e anche dei vari accordi che ci sono stati negli anni.
Certo, grazie Mariam e grazie a voi di Radio Eustachio. E appunto io tra l'altro sono uno degli organizzatori di venerdì, invece, insieme a Mariam, riguardo la manifestazione, il presidio che abbiamo fatto davanti alla Cassa Depositi Prestiti, una realtà italiana che è responsabile di quello che sta avvenendo in Palestina, ma comunque nel corso della trasmissione avremo modo di parlare anche delle nostre italiane responsabilità in quella terra. Come ha detto Mariam, vorrei fare un attimo una contestualizzazione e parlare di quelle che furono le dinamiche molto difficili in realtà, anche direi contraddittorie, perché storicamente vediamo che diverse potenze appoggiarono prima la creazione di Israele, poi invece lo ripudiarono, e vi furono quindi cambi di concezioni, di impostazioni, anche di progetti riguardo questa entità. Storicamente una delle potenze che contribuì alla fondazione di Israele è stata l'Unione Sovietica, ci si chiede come mai una potenza socialista abbia potuto creare una realtà che poi storicamente è diventata invece una potenza che applica l'apartheid ed applica soprattutto una pulizia etnica volta appunto a sostituirsi totalmente sui nativi, ossia sulla popolazione palestinese. A parer mio, a parer nostro, ci sono diverse motivazioni. Anzitutto perché l'Unione Sovietica usciva vincitrice dalla Seconda Guerra Mondiale, ma ne usciva a un prezzo davvero grave, sia in ambito economico, sia soprattutto in ambito umano. L'Unione Sovietica perde 27 milioni di propri cittadini per sconfiggere la bestia nazifascista, a cui tra l'altro si ispira sicuramente il sionismo nella sua applicazione della pulizia etnica. E è possibile quindi che abbia visto nei tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale abbia provato anche empatia verso la popolazione ebraica, che come quella slava nei piani di Hitler doveva essere totalmente genocidata e quindi fatta scomparire dall'Europa e dal resto in realtà del mondo. Tra l'altro, piccola parentesi, prima di Israele l'Unione Sovietica tentò più volte di creare una comunità ebraica all'interno delle proprie repubbliche, prima in Crimea negli anni 20, poi addirittura ai confini con la Cina, in Siberia, a Birobidzhan nel 1934. Questo tentativo fu sicuramente interessante, fu tra l'altro anche appoggiato da diversi paesi occidentali e dalle comunità ebraiche occidentali, ma purtroppo per quello che avvenne dopo fu un fallimento. Il secondo motivo per cui l'Unione Sovietica contribuì a creare Israele è un motivo ideologico. L'Unione Sovietica infatti non intendeva creare uno stato suprematista, fascista, ma anzi confidava che la costituzione di uno stato nazionale ebraico guidato da forze progressiste e soprattutto socialiste potesse andare in qualche modo a superare le divisioni etniche, razziali, politiche, religiose, non solo però in Palestina ma anche e soprattutto nel Medio Oriente. Questo all'epoca venne compreso, questo tentativo, da parte in realtà delle potenze occidentali, sia dalla Gran Bretagna che aveva il mandato appunto sulla Palestina, sia dagli Stati Uniti d'America, le quali credevano in negativo a questo progetto, cioè ritenevano che appunto effettivamente il nuovo Stato di Israele potesse andare a costituire un'enclave socialista nel Medio Oriente e andare a portare anche progetti di decolonizzazione non solo in quella regione ma nel resto. Per cui inizialmente, se l'Unione Sovietica sostiene appunto Israele, sono la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America che o appoggiano oppure ostacolano i sionisti. Per diversi motivi, perché appunto pensano che l'Unione Sovietica possa andare a intaccare il loro impero coloniale e il loro imperialismo, e in parte perché Gran Bretagna e Stati Uniti avevano già i propri stati che garantivano i loro interessi. Uno di questi stati è sicuramente l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita nasce dopo la Prima Guerra Mondiale, sulle ceneri dell'Impero Ottomano. I britannici riescono ad ottenere il consenso delle popolazioni arabe promettendo loro una grande Arabia, un'Arabia che non andava solo nella penisola arabica ma anche che dovesse andare fino alla Siria. Questo progetto tuttavia non è stato appunto poi concretizzato, è stato diviso ed è stato posto sotto l'influenza degli imperi coloniali francese e britannico. Tra l'altro in Arabia Saudita, nelle penisole arabiche, inizialmente doveva esserci un sovrano, Hussein, il quale era molto più moderato rispetto alla dinastia dei Saud. I Saud vennero posti al potere grazie ai agenti britannici, tra cui un certo Filby, il quale si convertì anche al sunnismo, ma soprattutto aderì alla concezione sunnita integralista della dinastia Saud, ossia alla concezione wahabita, particolarmente oscurantista e particolarmente reazionaria. Per cui appunto dicevamo che la Gran Bretagna inizialmente aveva chi garantisse i suoi interessi coloniali ed economici in quella regione, ma anche gli Stati Uniti, se posso citare una frase del ministro Forrestal, ministro della difesa statunitense negli anni 40, ritengo che sia molto eloquente. Bisogna pensare al petrolio, bisogna stare dalla parte del petrolio per il bene del mondo libero. Per cui appunto inizialmente le potenze occidentali erano contrarie a Israele, non per questioni umanitarie, non per questioni morali, ma per questioni principalmente economiche. Ma poi ci si chiede cosa è successo, cos'è che ha portato gli Stati Uniti a sostenere Israele insieme alla Gran Bretagna, dopo ovviamente, e a invece allontanarsi l'Unione Sovietica. Perché la creazione di Israele, se nei piani dell'Unione Sovietica era quella appunto di costituire uno Stato socialista, ciò non è avvenuto. In compenso però ha portato a delle spinte socialiste, anticolonialiste, antiimperialiste. È nato il socialismo arabo in diverse nazioni, come l'Egitto, come la Siria, come in Iraq, molto diverse comunque dalla dottrina marxista-leninista presente in Unione Sovietica. E quindi appunto si è spostato gli assi degli interessi, interessi che comunque rimangono sempre purtroppo economici. Il sionismo e Israele permettono agli interessi occidentali di portare avanti i loro profitti, di tenere appunto, di avere un enclave in quella terra. Tra l'altro, in questi anni, sotto Trump, c'è stata la pace, ci sono state le pace di Abramo, delle paci volte a riconciliare paesi arabi che non avevano riconosciuto, che erano ancora formalmente ostili a Israele. E tuttavia l'Arabia Saudita non ha mai aderito, ma non ne ha avuto bisogno. Infatti anch'essa, siccome è alleata agli Stati Uniti d'America, ha trovato più vantaggio a riconoscere, seppur informalmente, Israele per combattere non più i sionisti, bensì per combattere altre minoranze come gli Houthi oppure popolazioni sciite in Arabia Saudita, o l'Iran o Hezbollah, che invece storicamente sono state insomma sostenitrici, seppur per i loro interessi, della causa palestinese. Ciò che sorprende è che due realtà così diverse come Israele sionista e l'Arabia Saudita wahabita siano molto simili tra loro. Infatti sia Israele sia l'Arabia Saudita si basano su principi di sangue e di fede e di razza. Per accedere ai diritti di una nazione o dell'altra si deve avere proprio dei requisiti di sangue e di fede. Le minoranze, in caso di Israele palestinese, nel caso invece appunto dell'Arabia Saudita parliamo di sciiti, vengono perseguitate, ed entrambe sono nazioni che risultano essere anacronistiche, che esprimono rivendicazioni vergognose, non dimostrabili se non per diritto divino. E a vincolare questa alleanza genocida in Israele contro i palestinesi, invece in Arabia Saudita contro il popolo yemenita, è un altro paese che si richiama Dio, appunto a un destino manifesto che sono gli Stati Uniti d'America. You can hear me coming down the hall. If I could just hear your pretty voice, I don't think I need to see at all. Don't think I need to see at all. Soft hair in a velvet tongue, I wanna give you what you give to me. And every breath that is in your lungs is a tiny little gift to me. It's a tiny little gift to me. We'll be right back.
can tell you what he loves the most. And you know why you love at all if you're thinking of the Holy Ghost. If you're thinking of the Holy Ghost.
Voce in capitolo per portare la nostra voce, per portare la voce di coloro che non hanno voce in capitolo, per quelli che sono indifesi, e per ricordare e per dire, per contrastare, per condannare fortemente questi atti di violenza che lo Stato israeliano ha dichiarato contro il popolo indifeso, contro i bisognosi, musulmani e non musulmani, palestinesi, perché in Palestina non vivono solo i musulmani, ma vivono ebrei, vivono cristiani e tante altre religioni. Vorrei anche ricordare che... Grazie. Vorrei ricordare che la guerra oggi in Palestina non è altro che politica, non è per la religione, non è il nome, perché ho visto qualche cartello che dice al nome di religione. La religione musulmana è una religione di sottomissione ad Allah subhanahu wa ta'ala, è una religione di pace. Non puoi essere musulmana se non sei pacifico, se non vuoi la pace per tutto il mondo, per tutta l'umanità. Se sei musulmano significa anche che vorreste la pace per tutto il mondo e per tutta l'umanità, e questo è essere musulmani. Quindi ci troviamo oggi apposta per contrastare e per condannare gli atti di violenza e crimini che commette Israele, crimini di massa. Ammazzano i bambini, entrano nelle case delle persone, aggrediscono le donne indifese, gli anziani, giovani, vecchi, a loro non interessa niente, aggrediscono tutti quanti. Basta che sei palestinese, per loro sei terrorista e sei uno da sfinire, sei uno che deve morire. Quindi facciamo un dua, un'invocazione, alziamo le mani al cielo. Israele ha le bombe e le armi nucleari, ma noi abbiamo il sostegno di Allah.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Osama. E vorrei ricordare un po' le motivazioni per cui siamo scesi in piazza, abbiamo organizzato il presidio a Piazza Bra e una settimana dopo nei Giardini Giusti. Siamo scesi per una cosa molto fondamentale, per sostenere i nostri fratelli laggiù in Palestina e per far ricordare a tutti quanti di quello che sta succedendo laggiù e per raccontare alcune sofferenze che le famiglie stanno subendo da questi attacchi dalla parte dello Stato israeliano, che sono stati molto dispiacevoli e hanno causato, lo Stato israeliano in questi attacchi che sono durati due settimane, hanno attaccato molto duramente il popolo palestinese indifeso, e questa è una guerra che dura da 73 anni per esattezza, non è una cosa che ho cominciata ieri. I palestinesi stanno nella loro casa, stanno nella loro terra, e ecco, uno dei motivi per cui siamo scesi in piazza è quello di, perché spesso succede che le notizie vengono falsificate e i media stanno dalla parte degli oppressi, non degli oppressori, stanno dalla parte degli aggressori, non degli aggrediti, e quindi siamo scesi per dire la verità alle persone, per dire chi è aggredito, chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Un'altra cosa molto importante è il fatto della normalizzazione dei paesi arabi, che vorrei accennare per non parlare di alcuni argomenti che hanno citato i miei compagni prima di me. Quindi, parlando della normalizzazione dei paesi arabi nel confronto della Palestina, è successo che alcuni paesi, tra cui il Marocco, l'Unione di Arabia Saudita, l'Egitto e tanti paesi arabi hanno dichiarato o hanno confermato che Israele, che Gerusalemme è la capitale, hanno riconosciuto Gerusalemme come la capitale di Israele. Cioè, come popolazione araba, come paesi musulmani, come popoli arabi, aspettavamo da questi paesi, da questi governi, che farebbero il contrario, di sostenere i deboli. Invece hanno scelto di stare nella parte degli oppressori. E poi fatalità, vengono fuori con ultimamente con discorsi molto strani e mostrano la solidarietà ai palestinesi, a quello che sta succedendo, quando poche settimane fa o pochi mesi fa hanno riconosciuto Israele come stato legittimo, quando in realtà non è, i fatti sono ben altri. E vorrei anche ricordare una cosa che ha detto un scrittore che si chiama Franco Cardini, è uno dei più importanti storici italiani, autore di centinaia di saggi e articoli accademici e letterari, ma soprattutto un uomo libero e coraggioso. Cardini ha detto che nei giorni scorsi abbiamo visto alcuni parlamentari leghisti sventolare nell'emiciclo di Montecitorio la bandiera di Israele, che rifiutiamo credere essere la bandiera degli ebrei, ma che rappresenta piuttosto uno stato ingiusto e violento che opprime una parte notevole dei suoi cittadini musulmani, cristiani e anche ebrei stessi. Questi parlamentari, espressione del consenso elettorale dato anche sventolando crocifissi e giuramenti sul Vangelo, sembrano dimenticare la condizione di cui cristiani della Palestina occupata, che soffrono le stesse pene dei loro connazionali musulmani. Questo appunto rappresenta che i massacri che sono stati fatti dallo Stato israeliano contro i palestinesi non colpisce solo, non è per questione religiosa, non colpisce solo i musulmani o non colpisce una religione e esclude un'altra, quando viene contro un massacro contro l'umanità, cioè perché in Palestina vivono cristiani, ebrei, musulmani, ma i motivi sono ben altri, non è proprio la religione, ecco. La Palestina in questo momento, soprattutto la zona di Gaza e Gerusalemme, sono distrutte completamente, perché con tanti missili che hanno ricevuto negli ultimi 2 settimane hanno lasciato veramente tante macerie. Sono distrutti tanti palazzi, tante scuole, ospedali e tanto altro. Cioè, magari avete visto tutti quanti, vediamo in TV, nel telegiornale questi giorni, una situazione molto drammatica, molto ci fa veramente a malincuore, ci tocca e ci fa stare male questa situazione, in queste condizioni disumane. E ecco, da vorrei mandare anche un appello a tutte le persone che credono nella libertà e che credono, che difendono i diritti umani, di dare un aiuto, un approccio, ecco, un sostegno alla Gaza e a Gerusalemme e ai palestinesi che si trovano in situazioni disumane e drammatiche. Grazie. We'll give it a
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني
Allora, io ci tenevo a sottolineare una cosa importante che è stata detta precedentemente dal mio collega Usema, ovvero che ciò che sta accadendo in Palestina non riguarda assolutamente una questione religiosa, ma è solo ed esclusivamente una questione politica, anche per il fatto che Netanyahu nell'ultimo periodo è politicamente molto vacillante, anche perché alle ultime elezioni non ha avuto la maggioranza assoluta, per cui in questo momento vuole mostrarsi come protettore dello Stato illegittimo di Israele dagli attacchi dei terroristi, quando in realtà non ci sono stati attacchi da parte dei terroristi che lui considera essere Hamas, che in realtà Hamas fa parte della resistenza per la Palestina libera, e quindi gioca questo gioco sporco per cui tende ad attaccare continuamente, in particolar modo la striscia di Gaza, che è dove ha il potere Hamas, per dimostrare di essere il protettore del popolo israeliano. Infatti, come ben sappiamo, non è una questione di religione, per il semplice fatto che ebrei, cristiani e musulmani hanno sempre vissuto in Palestina in maniera pacifica. I problemi sono iniziati con la nascita del sionismo alla fine dell'Ottocento, quando la Palestina era ancora sotto l'impero ottomano. Con la nascita del sionismo, che aveva come obiettivo quello di dare una terra agli ebrei, sono iniziati i problemi, ma non perché si voleva dare una terra al popolo ebreo, perché gli ebrei fino al 48 hanno vissuto in maniera pacifica in Palestina insieme ai palestinesi. Ma è stato quando si sono posti come obiettivo quello di mandare via il popolo palestinese dalla sua terra. Infatti i profughi che dal 48 hanno cominciato ad abbandonare la loro terra a causa delle guerre, a causa degli sfratti, a causa dell'occupazione militare israeliana, non hanno fatto più ritorno nelle loro terre. Ed è proprio questo l'obiettivo del regime sionista, quello di togliere ai palestinesi la loro terra, quelli di eliminarli definitivamente. Per questo si parla anche di pulizia etnica, e in particolar modo in questi ultimi giorni l'obiettivo è quello di occupare completamente Gerusalemme Est, che è sotto il controllo di Hamas, in modo da avere la capitale in mano al regime sionista, per imporre la propria potenza tramite la violenza, che non è solamente una forza, una violenza fisica, quello che parte dal regime sionista, ma anche una tortura psicologica che viene portata avanti tramite lo strumento dell'embargo, della privazione di acqua, di luce, di servizi sanitari. Infatti negli ultimi giorni è morto anche un dottore molto importante, un medico molto importante, che era in prima fila contro la lotta al Covid-19 ed era capo del Dipartimento di Medicina Interna, il dottor Ayman Aboulaouf. E quindi tramite questi continui attacchi, non a caso, perché non lo fanno mai a caso, hanno sempre dei punti ben chiari dove colpire, vogliono privare il popolo palestinese di qualsiasi cosa, portandoli così alla morte in un modo o nell'altro. E niente, quindi ci tenevo molto a sottolineare il fatto che è solo ed esclusivamente una questione politica, non è una questione di religione, quello che vogliono loro trasmettere come lotta al terrorismo islamico, non è affatto così.
Bienvenido a la fila que definirá tu vida, que separa tu pasado de un futuro sin hawí. He condenado sin la visa, esta línea no se pisa, ni se encuentra arbitrario con razones indecisas.
تفضل على الصف اللي كل يتفضل على الصف هاي طلب الهوي يا بطلب طلب الهوي.
El documento estampado, permiso rechazado, juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino, no será callado. Palestino, latino, andino, no será callado.
تفضل على الصف اللي كل يتفضل على الصف هاي طلب الهوي يا بطلب طلب الهوي. It's border control congesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve.
Mexico, Bethlehem, whoa. If you hear us, heed the call.
Adesso sentirete un audio che proviene da un'altra radio, la Radio Onda Rossa di Roma, che ha intervistato Antonio Mazzeo, che si occupa da anni di questioni antimilitariste, di appunto critica la guerra, di anche di andare a ripescare un po' le informazioni sui legami della guerra con il territorio in cui viviamo, e questo ci permetterà di entrare un po', di avvicinarci un po' all'argomento su anche come in qualche maniera opporsi alla guerra in Palestina e essere solidari con la popolazione palestinese.
Allora, di nuovo in onda, Onda Rossa, Radio Onda Rossa 06 49 17 50, ma adesso il telefono è occupato perché, come vi dicevo, siamo in collegamento con Antonio Mazzeo, un compagno che abbiamo già sentito alcune volte, e oggi l'abbiamo chiamato perché ha pubblicato una cosa molto interessante sul suo blog proprio il 27 settembre, che riguarda, come anticipato in trasmissione, gli scambi di armi e addestramento tra Israele e il nostro paese. Buongiorno Antonio, grazie di essere ai nostri microfoni.
Allora,
io ti lascio la parola, poi magari se c'è qualche cosa che ritengo che possa essere chiarita con altre domande, ovviamente intervengo. Allora, qual è la notizia?
La notizia purtroppo si ripete ormai, periodicamente. Ancora una volta le autorità militari italiane ritengono Israele un partner fondamentale per quello che è l'acquisizione e la vendita di sistemi di distruzione di massa, per cui l'esercito italiano ha deciso di armare i propri elicotteri d'assalto con il sistema missilistico Spike, che è prodotto da alcune importanti aziende israeliane. Non è la prima volta che battiamo cassa con questi missili, che sono, possono essere lanciati da terra, possono essere lanciati dal cielo, e che hanno una capacità di penetrazione enorme, per cui sono missili di attacco. Ci eravamo già rivolti a Israele per armare sistemi terrestri, e anche la Marina Militare si era rivolta qualche anno fa a Israele per acquistare sistemi missilistici navali della stessa categoria Spike, per cui ancora una volta potremmo dire che oggi l'Italia spara nei teatri di guerra con sistemi missilistici israeliani. E, come accade ormai direi da parecchio tempo, si tratta, come potrei dire, di un do ut des. Noi acquistiamo missili da Israele, Israele compra sistemi d'arma prodotti dal complesso militare industriale italiano. In questo caso Israele acquisterà una 12 12 elicotteri multiruolo Koala prodotti dal gruppo Agusta, che è una società interamente controllata da Leonardo Finmeccanica. È esattamente quello che era accaduto una decina di anni fa, quando con lo stesso meccanismo compravendi l'Italia aveva venduto 30 caccia addestratori prodotti da, ancora una volta, da Leonardo. Consentimi, caccia addestratori è un'espressione formale, di fatto sono aerei che possono essere in qualsiasi momento convertiti ad aerei d'attacco, basta una piccola implementazione di sistemi d'arma, e molto probabilmente Israele li ha utilizzati non soltanto per addestrare i propri piloti all'utilizzo di cacciabombardieri anche a capacità nucleare, ma probabilmente per vere e proprie operazioni di attacco in Siria, Libano, eccetera. E noi abbiamo acquistato da Israele, in cambio di questi 30 caccia intercettori, abbiamo utilizzato sistemi che vengono utilizzati come sistemi di controllo aereo o spaziale. Anche in questo senso, consentimi di ricordare, questo accordo che è stato firmato a fine settembre segue di qualche giorno un accordo strategico tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Israeliana, in cui con vettori prodotti in Italia e lanciati dalla Guyana, noi immettiamo nell'atmosfera decine e decine di micro osservatori terrestri, direi di microsatelliti, molti di questi prodotti direttamente da Israele. Per cui, ripeto, è una situazione purtroppo in crescendo. Facciamo finta di dimenticare i crimini che Israele commette intanto in Cisgiordania, Gaza, ma in alcuni dei teatri in cui è presente, penso al Libano, penso alla Siria, ma penso anche alle operazioni di cyber war, la guerra cibernetica, che sistematicamente vengono lanciati contro l'Iran. Facciamo finta di dimenticare quanta violenza, quanta discriminazione, il modello di apartheid che viene imposto al popolo palestinese, ma lo consideriamo un partner strategico e continuiamo a far affari al nostro complesso militare industriale.
Allora Antonio, due chiarimenti. Tu parlavi di questi caccia, no, per addestramento. Nel tuo articolo parli anche di simulatori per la scuola di volo. No, questi non sono aerei.
No, i simulatori è tecnologia che viene utilizzata proprio per l'addestramento. Sì. In questo senso noi stiamo anche puntando a sviluppare con il complesso militare industriale accademico israeliano, cito accademico perché è molto importante il ruolo delle università israeliane proprio nella progettazione, sperimentazione e sviluppo di sistemi di distruzione, e abbiamo anche in prospettiva la possibilità di lavorare insieme per progettare nuovi carri pesanti che possono essere utilizzati negli scacchieri terrestri, carri che verrebbero coprogettati e coprodotti da industrie italiane e israeliane. Ecco, questo per capire chiaramente dove stiamo andando nei rapporti con Israele.
Sì, tu parli forse dei blindati, per esempio Leitan, che è quello che, diciamo, è stato, verrà modificato proprio per l'esperienza amara delle giornate di Gaza in questi ultimi anni.
Esattamente, stiamo puntando a realizzare carri pesanti, carri armati, blindati, eccetera. E giustamente facevi sottolineare una cosa: il complesso militare industriale israeliano utilizza come laboratorio sperimentale per i propri sistemi di guerra esattamente i teatri in cui Israele interviene militarmente per colpire obiettivi civili. Penso all'esperienza dei droni. Israele si è affermato come uno dei principali paesi produttori di droni di guerra, sia droni spia sia droni killer, cioè quelli che lanciano direttamente sistemi di distruzione di massa come missili, eccetera. Ebbene, tutte le volte che è stato progettato un drone o un sistema missilistico, immediatamente prima di metterlo sul mercato, mai occasione ghiotta sono gli assalti, gli assedi che vengono fatti a Gaza, gli attacchi che vengono fatti contro gli Hezbollah in Libano. Per cui le guerre che Israele scatena immediatamente Medio Oriente sono anche un'ottima occasione, un'ottima vetrina per far conoscere a livello internazionale la potenza distruttiva del complesso militare industriale e così affermare Israele come uno ormai dei principali produttori ed esportatori di armi a livello mondiale.
Certo, senti, per concludere, e poi ovviamente puoi aggiungere quello che credi, parliamo di soldi.
Cioè, che investimenti ci sono? Soldi, e sono soldi che... Scusa?
No, dico, chiamiamoli così.
Sì, sì, ovviamente stiamo parlando di un business miliardario che lega le industrie e i gruppi di ricerca italiani a quelli israeliani. E su questo consentimi di spendere anche, poco fa parlavo del ruolo delle università israeliane nella progettazione e produzione di sistemi di morte. Questo si sta replicando in Italia. Direi che il modello israeliano sta diventando il modello vincente anche per la trasformazione delle università italiane, università sempre più privatizzate, sempre più discriminanti, sempre più incapaci di garantire il diritto allo studio, ma che al contrario investono sempre più risorse, anche sia pubbliche che private, per trasformarsi in vere e proprie start-up per la progettazione di sistemi di morte. Questo spiega come mai Frontex, l'agenzia che fa la guerra ai migranti per conto dell'Unione Europea, sta sponsorizzando alcuni progetti finanziati dall'Unione Europea che vedono partner università italiane, industrie belliche europee, industrie belliche e università israeliane le stesse forze armate e di polizia, proprio anche in quella che è la guerra scatenata contro le migrazioni e i migranti, per cui si sta realizzando un'ulteriore, una ulteriore partnership sempre più stretta tra l'Unione Europea, l'Italia e Israele, anche in quella che è la guerra alle migrazioni. E questo credo che rendi veramente ancora più drammatico il dovere di avviare una seria campagna di boicottaggio, a iniziare dal sistema, dal complesso militare industriale. E proprio sabato a Torino, all'interno del Festival della Non Violenza, organizzato dal Centro Studi Sereno Regis, la campagna DSI Italia, cioè la campagna per il boicottaggio, il disinvestimento, le sanzioni DS a Israele, ha presentato un libro, libro dossier che sta per andare in stampa, proprio che ricostruisce il ruolo fondamentale del complesso militare industriale israeliano e delle sue sempre più strette collaborazioni con Frontex, l'Unione Europea e l'Italia.
E sappiamo anche quanto questa campagna avversata in tutto il mondo, in Italia ovviamente poi si raggiungono sempre i livelli peggiori, la campagna, diciamo, di boicottaggio accusata di razzismo e tutto il resto, quando veramente, cioè, ce ne sono state diverse.
A Roma proprio in questi giorni,
sì, esatto,
sulla Palestina,
sì,
purtroppo
sì.
È una, evidentemente questa campagna sta ottenendo dei risultati positivi. Uno proprio di questi giorni, l'Unione Europea aveva subcontrattato droni di produzione israeliana per monitorare gli affogamenti che oggi vengono prodotti nel Mediterraneo rispetto ai migranti. Proprio una campagna internazionale, intanto di denuncia, di controinformazione rispetto a questo che è un crimine, l'utilizzo dei droni per sorvegliare gli affogamenti che vengono indotti dalle politiche migratorie dell'Unione Europea. Ebbene, l'Unione Europea ha deciso di congelare l'accordo con i droni israeliani. È una vittoria piccolissima, ma che credo dimostri come sia fondamentale continuare su questo tipo di iniziative.
Su più fronti. Benissimo, Antonio, ti ringraziamo tanto, sono notizie importanti e continueremo a seguire ovviamente il tuo blog, poi tu segnalaci quello che...
50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth and have been for so many years.
E questo audio, appunto, che abbiamo ascoltato, spiegava un po' nel dettaglio alcuni, diciamo, aggiornamenti sui legami, appunto, fra Italia e Israele. Questo discorso ci aiuta anche un po' a entrare, a portare sul concreto, a portare un po' su dove viviamo, i legami che c'è con la guerra, perché la guerra sembra sempre una cosa molto lontana, appunto anche guardare le foto e i video dei bombardamenti è quasi rassicurante sapere che è da un'altra parte, ma in realtà quel dall'altra parte è molto legato al posto dove viviamo. e ci porta anche molto più vicino di quello che pensiamo, ci porta per la precisione a via Giardini Giusti a Verona, dove è stato organizzato il secondo presidio, terzo in realtà perché c'è stato anche un altro in Piazza Bra in concomitanza, ma dalle 16 c'è stato un presidio appunto davanti alla Cassa Depositi e Prestiti, che ha molto a che fare con appunto questi discorsi qua.
Assolutamente, noi abbiamo scelto la Cassa Depositi e Prestiti perché, come si dice nell'intervista, anche l'Italia ha le mani sporche del sangue del popolo palestinese e non purtroppo di solo quel popolo. Abbiamo scelto questo luogo perché noi ripudiamo la narrazione liberale e sionista, per cui appunto, come si diceva prima, sarebbe uno scontro tra civiltà, uno scontro tra diverse religioni. Assolutamente no, che ne dica la propaganda occidentale e sionista, non è così. Israele vuole porre lo scontro su questo piano per potersi legittimare, per sfruttare appunto tutti i moti xenofobi che ci sono purtroppo in Europa, e purtroppo comunque appunto alcune minoranze anche all'interno sicuramente della Palestina permettono ciò. Comunque è sempre Israele che legittima appunto queste posizioni. Basta pensare che nel 2006, alle ultime elezioni, venne arrestato Barghouti, un politico di Fatah, laico, sicuramente molto capace nelle sue posizioni per la lotta anticolonialista, venne arrestato e quindi appunto Hamas riuscì a conquistare l'intera striscia di Gaza, permettendo poi a Israele di appunto portare avanti la classica retorica scontro tra civiltà, scontro religioni. Invece non è assolutamente così, è uno scontro politico, ma soprattutto economico, soprattutto all'esterno. Come è stato detto nell'intervista, l'Italia investe nell'ambito bellico, addirittura non solo le università israeliane, ma anche le stesse università italiane portano avanti per conto dell'esercito italiano progetti bellici che poi vengono sviluppati e applicati appunto nelle realtà occupate in Palestina. L'Italia rappresenta il 6% delle vendite a Israele. Tra il 2013 e il 2017 l'Italia ha venduto 476 milioni di euro in armi a Israele. L'ultimo contratto è stato fatto sotto il governo Conte nel 2020. E sono stati venduti aerei militari e droni fabbricati da Finmeccanica e dall'azienda Leonardo, droni e aerei che poi vengono usati proprio per la repressione nei territori occupati in Cisgiordania e a Gaza. Per cui questa retorica dello scontro di religioni è totalmente astratta, è totalmente per distorcere la realtà dei fatti, ossia che anche l'Italia ha le proprie responsabilità, come ce le ha ad esempio nel conflitto sempre in Yemen, vendendo bombe all'Arabia Saudita o addestrando milizie in Djibouti, o anche per quanto succede, per quanto è successo e succede in Libia. Per cui noi non prendiamo come modello il nostro Presidente della Repubblica o il nostro Ministro degli Esteri Di Maio o il nostro Presidente del Consiglio, ma anzi prendiamo come esempio i lavoratori portuali, i lavoratori organizzati infatti tramite azioni sindacali organizzate, essendo stati avvertiti che quelle armi, che quei carichi sarebbero stati portati in Israele per andare a uccidere palestinesi, si sono rifiutati di caricarli sia a Livorno, sia a Ravenna, sia a Napoli, sia a Genova. E noi riteniamo che sia un esempio di internazionalismo da seguire, anche perché purtroppo questi lavoratori poi ovviamente hanno subito la repressione padronale sulla loro pelle, perché compiere atti del genere, specialmente dopo i decreti sicurezza che sono andati anche a attaccare scioperi e azioni da parte dei lavoratori, portando anche alla galera, come è successo in altre realtà, come a Prato oppure a Piacenza, sono andati questi lavoratori, nonostante appunto abbiano compiuto questo atto umano e di internazionalismo, sono stati poi puniti, e noi assolutamente sappiamo da che parte stare, non con gli imperialisti, che siano sionisti o che siano occidentali, ma con i lavoratori di tutto il mondo che si oppongano a questo conflitto e appunto con il popolo palestinese.
تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشق عاشق فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال
كلنا من دبابة احنا المحشر
against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethiya, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses.
كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار
Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime we will throw the ball. Back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall.
Parlando appunto anche dei lavoratori portuali di Genova, appunto ricordiamo che i lavoratori portuali di Genova sono poi gli stessi che si sono per primi qua in Italia appunto opposti al traffico di armi con Israele in questi giorni, sono gli stessi che sono destinatari anche appunto di un'inchiesta per l'associazione a delinquere a causa della loro opposizione a un altro carico di armi, in quel caso di una compagnia saudita che andava verso lo Yemen, ricollegandoci un po' anche a quei discorsi fatti a inizio puntata sugli interessi geopolitici nella regione, appunto dell'Arabia Saudita comunque alleata, comunque legata a Israele, appunto sempre gli stessi lavoratori portuali sono opposti in quel caso a spostamento di materiale bellico e sempre loro appunto adesso stanno di fatto un po' guidando questa nuova ondata di resistenza anche qua in Italia contro il traffico di armi e di solidarietà internazionalista. Fra l'altro anche da ricordare che per quanto a livello magari simbolico, però c'è stata anche un'esposizione di cartelli nel magazzino della TNT FedEx qua a Verona, la stessa appunto TNT FedEx che è al centro di un'avvertenza molto dura a livello nazionale, però appunto anche loro hanno voluto ricordare la loro solidarietà con appunto con i palestinesi e contro la guerra appunto in Palestina.
Economical infrastructure was destroyed. Israel is destroying the neurological system of this society.
Ah,
ricordare anche che Israele contiene il diritto della forza, e dall'altra parte il confronto Palestina contiene la forza del diritto. Israele ottiene diritto della forza perché è una forza economica internazionale, la prima al mondo, ha l'appoggio e il sostegno di un paese molto forte che è l'America, alleata con tanti paesi arabi, traditori tra parentesi della causa palestinesi, e normalizzatore, hanno normalizzato con gli sionisti contro i loro paesi e contro la volontà dei loro popoli, e tradendo la causa della comunità araba e musulmana al mondo. E dall'altra parte dicevo appunto che Palestina contiene un diritto, una forza di diritto, e la forza di diritto è più forte del diritto della forza, che è il diritto di stare nella loro terra, il diritto di avere resistenza, di ribellarsi contro gli aggressori, ecco. La forza del popolo, la forza interna di chi la forza di contro l'ingiustizia, ecco, ci tenevo a ricordare questo. Grazie.
بدفشونا 20 قرنة ورا بالنسبة للفلسطيني هالحالة بتحزن أكتر من شهر تشرين التاني
أنا عندي أمل بالإنسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب غير الحلم أنا عندي ثقة بالإنسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب
إحنا بين احتلالين احتلال المخ احتلال البلاد وفي الشك انه طريق الى المساواة معقد بس مستقبلنا بيبدا لما بنحرر نفسنا من العبودية العقلية
supporting the Palestinian in an active way not sitting in this ritual's endless discussions
we want to uplift the ability of our expression and to deepen our own values to be able to reach you in English, Arabic, cinema, photography
ulteriori informazioni riguardo anche ai prossimi presidi sia a livello nazionale che a livello locale a Verona potete seguire la pagina dei giovani palestinesi d'Italia, anche perché, come dicevo inizialmente, sicuramente non ci fermeremo qui, anche e soprattutto perché con la tregua che era stata indetta per questi 3 giorni non è stata rispettata dal regime sionista, perché dopo neanche 12 ore dalla tregua hanno attaccato i fedeli che stavano pregando nella moschea di Al-Aqsa, i fedeli palestinesi. E non c'è stato il rispetto di questa tregua, non ci sarà il rispetto da parte del regime sionista, anche perché Netanyahu nei suoi discorsi più volte ha ribadito che sarà ancora più duro nei prossimi attacchi. Non vuole mollare lui e non molleremo neanche noi, per cui vi consiglio di seguire la pagina dei giovani palestinesi d'Italia per rimanere aggiornati e sintonizzati. Grazie.
Tra i paesi dell'Unione Europea, l'Italia è il primo fornitore di armi e tecnologie militari ad Israele. Il volume di affari è quasi pari a quello generato da Francia, Germania e Regno Unito messe insieme. Più forte di una bomba, più a fondo di una tomba, la musica sostiene questa terra e la circonda. Poche chiacchiere o il suono per combattere. Sto davanti al muro e la mia voce lo può abbattere. L'urlo sale forte a Reggio come qui a Ramallah. Ma se devo aver paura temo solo chi non parla. Odio il pregiudizio e l'ignoranza del razzista.